This one's dedicated to all the freaky people out there. All us lovely freaks and weirdos. We're just trying to make it through life, you know what I'm saying? Sometimes it's rough out there. Just try to keep a sense of humor. Try to stay human, you know what I'm saying? Starvation is a creation of the devil, a rebel. I'm bringing food to the people like a widow. Bringing flowers to a grave in the middle of the city. Isolation is a riddle. To be surrounded by a million other people, but feel alone like a tree in the desert. Dried up like the skin of a lizard, but full of color like the spots of a leopard. Drum and bass pull me in like a shepherd. Scratch my itch like a needle on a record. Full of life like a man going to Mecca. Sky high like an eagle up soaring. I speak low but I'm like a lion roaring. Baritone like a Robeson recording. I'm giving thanks for being human every morning.
Stay human. Buon pomeriggio, buon sabato pomeriggio da Claudio Agostoni e benvenuti a un nuovo appuntamento con Stay Human. Un'occhiata al sommario della puntata odierna, dove presenteremo la seconda parte dell'intervista a Olivia Belli, la più promettente pianista italiana del momento. Enzo Gentile ci parlerà della mostra fotografica dedicata a Franco Battiato, che oggi apre i battenti al Maxi di Roma, e ci parlerà anche del film Il Lungo Viaggio, un lavoro dedicato a Battiato nelle sale del 2, il 3 e il 4 febbraio. Gaetano Liguori ci parla della recente ristampa in vinile del suo storico lavoro La Cantata Rossa per Tal al-Zatar. Ma come di consueto noi partiamo con un brano che fa un po' scopa con il titolo della nostra trasmissione, Stay Human, e il brano questa settimana non può che essere quello che Bruce Springsteen ha scritto per gli abitanti di Minneapolis e non solo per loro. Il boss non ha mai fatto mistero delle sue posizioni contro Trump e ha scritto e diffuso questa canzone per la città in lotta contro l'ICE. Sarà l'inno della nuova lotta al fascismo. E noi, ripeto, oggi non potevamo che iniziare con questo brano. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Thugs beat upon his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones, and these whistles
wrestles and foams against Miller and Gnome's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Hold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chains of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. Of Minneapolis. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis.
Siamo collegati con Enzo Gentile che a Roma, reduce da un'abbondante porzione di cacio e pepe. Buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutti. Ciao.
A Roma non solo per questioni gastronomiche, ma anche per via di una mostra. Ieri venerdì la presentazione alla stampa, da quest'oggi la mostra è aperta al pubblico. Mostra che si chiama?
Si chiama Franco Battiato, un'altra vita, a cura di Giorgio Calcara insieme a Grazia Maria, Grazia Cristina Battiato, che è la nipote di Franco. Quindi è uno delle tante tappe di questo periodo in cui Franco Battiato riemerge attualissimo e proprio capace di tornare sulla bocca e nei pensieri di tutti.
Ma quale dei mondi di Battiato viene documentato da questi scatti?
Ecco, dato che questa mostra è stata fortemente voluta dal ministro Giuli, siamo stati avvertiti, c'è una parte di Battiato che ovviamente non entra in collisione con il mondo del Ministero della Cultura. Quindi c'è un Battiato che canta, c'è un Battiato spirituale, ma che non intercetta comunque le cose del mondo. Ad esempio un brano come Povera Patria non viene neppure citato, non viene evocata neanche la sua passione politica, che a un certo punto lo portò molto vicino ai radicali negli anni 70, al fianco di tante battaglie, soprattutto un'amicizia personale con Marco Pannella. Non c'è la sua, peraltro, breve stagione come assessore alla cultura alla regione Sicilia, nella giunta Crocetta, insomma le parti di mondo che erano più esposte alla tempesta della cronaca non ci sono. Ci sono i suoi quadri, alcuni, ci sono delle belle fotografie dei suoi primi anni quando arrivò a Milano praticamente scapigliato e speranzoso di entrare nel mondo della musica. Ci sono un po' dei libri che leggeva, le copertine dei dischi naturalmente, però manca quel tessuto che ci renda coscienti e consapevoli di quello che Battiato, con la sua vastità e con le sue mille sfumature, ha cercato, ha voluto rappresentare in questa società dello spettacolo. È appena sfiorato il mondo del cinema, che lui frequentò soprattutto nella seconda parte di carriera, quasi per nulla quello delle opere serie di musica sinfonica, quasi che ci fosse proprio un diktat sulla leggerezza di un autore che ha avuto anche quella componente, ovviamente, ma che poi sicuramente non le mandava a dire. Non c'è per esempio nessuna o brevi stralci delle sue interviste, eppure Battiato ne concesse molte in TV, in radio, ai giornalisti, proprio perché...
ha concesse anche a me, pensa te.
Dicevo, il suo essere esplicito, e tu te lo ricorderai, sarebbe stato molto comodo per i visitatori del Max, che invece vedranno alcuni suoi video, la componente più piaciona, tra virgolette, dell'artista, il fatto che arrivò dalla Sicilia povero a Milano e poi si afferma con grande successo. Anche la dimensione dello sperimentatore viene appena accennata, e dunque, come sempre succede ovvio in queste mostre, se tu conosci bene il soggetto, se sei stato molto vicino all'artista, trovi soprattutto delle pecche. E infatti alcuni dei principali collaboratori e amici di Franco Battiato non hanno voluto essere contagiati né contattati per questa mostra, che quindi è un'opera a sé stante, cioè è uno spicchio della visione che si potrebbe dare di un personaggio che sicuramente ha detto e raccontato molto di più di quanto si vede. La mostra peraltro sarà disponibile fino al 26 aprile, sono 500 metri quadri e 7 ambienti diversi che si intrecciano tra di loro, ma lasciando scoperte moltissime fasi della mappa di vita e di arte di un personaggio come Battiato, che certo, esce un po' tagliato con l'accetta.
Enzo, facciamo così, adesso ci ascoltiamo Povera Patria, così compensiamo il fatto che non viene neanche filata di sguincio alla mostra, e poi apriamo un secondo capitolo sempre su Franco Battiato.
Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno, e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese è devastato dal dolore. Ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? Non cambierà, non cambierà. Forse cambierà, ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali? Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. Non cambierà, non cambierà. Sì, che cambierà. lasciare che il mondo torni a quote più normali, che possa contemplare il cielo e i fiori, che non si parli più di dittature. Se avremo ancora un po' da vivere, la primavera intanto tarda ad arrivare.
Radio Popolare, Stay Human, era Franco Battiato. Continuiamo a parlare del musicista siciliano. Enzo Gentile è sempre con noi, ci ha parlato della mostra al Maxi di Roma. Nelle sale, nei prossimi giorni, un lavoro cinematografico dedicato a Franco Battiato. Com'è, Enzo? Meglio della mostra?
Relativamente, e quella comunque non bisognerà spostarsi perché arriva in molte città o comunque in moltissime sale. Poi a maggio sarà anche proiettata su Rai 1, quindi trattasi di una fiction di Rai 1 e questo potrebbe essere sufficiente per definire l'operazione, che ovviamente presta il fianco ad alte critiche rispetto alla mostra. Allora, qui c'è un attore, si chiama Dario Aite, che è un siciliano di Palermo, che si mette di buzzo buono per ribadire di Battiato la voce, la gestualità e canta anche.
Ah, ecco, infatti anni. Volevo chiederti subito questa cosa qua. Sì. È di moda in questi biopic, non so se possiamo chiamare così anche questo, che l'attore interpreta, nel senso che canta le canzoni. Sì. Anche in questo caso?
Sì, sì, anche in questo caso non si sente mai la voce di Battiato. Questo è un vulnus, potrà dipendere dai diritti, potrà dipendere da tante cose, ma è successo per Ray Charles, per Bob Dylan, per Bruce Springsteen, per Freddie Mercury, sono tutti attori che li reinterpretano, è successo per Elton John, per Amy Winehouse, insomma non ci sono mai gli artisti dell'epoca nelle loro versioni originali. Qui c'è un'altra serie di pecche nella storia, che peraltro si concentra soprattutto nella prima parte della vita di Franco, fino al grande successo della Voce del Padrone e poco oltre, quindi gli anni 60, la gioventù, l'adolescenza, gli anni 70 Milano e un po' di sperimentazione, e poi gli anni 80 in cui sboccia il talento anche dal punto di vista dei numeri. E qui c'è un altro tipo di problematica, cioè nessuno di coloro che hanno scritto, diretto, hanno mai visto né conosciuto Franco Battiato, e questo era un tema che purtroppo è emerso anche nelle interviste, nelle conferenze stampa. Si è ribadito a un certo punto, in una fiction ci vuole sempre un amore, qui non c'era, e allora abbiamo pensato di sottolineare una figura femminile che sì, era presente come amica, ma lì si lascia come supporre dell'altro. E purtroppo le fiction di reti generaliste in prima serata hanno diverse esigenze rispetto a quelle della vita reale, della storia. E comunque in questo periodo ci sono anche diversi libri che escono su Battiato, c'è un'esondazione di interesse oppure non so di ipotesi speculativa sulla sua figura. Il film non si può dire sia girato male, ma è decisamente lacunoso, è impreciso, ci sono moltissimi punti di distorsione della realtà, poi si vedono anche tutte persone realmente esistite, si vede un attore che reinterpreta Gianni Stassi, uno che fa Giusto Pio, uno che fa Angelo Carrara, il suo manager, e alcuni di questi manager sono visti come il classico milanese di Vacanze a Cortina, per cui parlano con una pronuncia assurda, e io li ho conosciuti e quindi so che non era così. E lì c'è veramente un po' lo specchio, la punta di un iceberg di qualcosa di raffazzonato in cui si cerca di raccogliere il pubblico, i numeri, e non la profondità. Però in qualche modo potevamo anche aspettarcela.
Enzo, allora, siccome sei mio amico, faccio un regalo. Sì. Se dovesse capitarti di girare un film su Battiato, ti do un aneddoto veramente carino. Una volta che venne qui a Radio Popolare, l'ho visto commuoversi e ora ti spiego perché. Il collega, mio collega Ezio De Gradi, mi aveva portato un 45 giri di quelli flexi, di quelli di plastica che venivano allegati alla settimana enigmistica. Sul lato A c'era una canzone di Ezio De Gradi e della sua band. Sul lato B una canzone di un giovane Battiato. E quando gliel'ho fatto vedere, lui quasi non ci credeva, si è ricordato di quell'operazione commerciale ed era veramente commosso e ha detto grazie del regalo, solo che Ezio lo rivoleva indietro. Cioè è stata un po' imbarazzante la situazione, però converrai che effettivamente è stato, io l'ho visto commosso. Beh, questo, se fai il film, te la do questa scena. Sì.
Visto che tu sei un mio amico, io gioco in contropiede come fossi Leao e dico che all'ingresso della mostra questo disco c'è. E io mi sono sentito toccato una corda nel profondo, perché leggere all'inizio della mostra il nome di Ezio De Gradi mi ha commosso un po' anche me. Quindi chi viene a visitarla troverà anche questo spunto che ci rimanda alla Milano di una volta.
Perfetto, allora io ho scelto Povera Patria, ci salutiamo con un brano di Battiato che scegli tu.
Beh, vorrei vederti danzare, perché qui mi è riproposto anche il video, è un brano di grande letizia, di grande gioiosità, e che in queste giornate, insomma, può essere una buona colonna sonora proprio di contrappeso a tutto il resto.
E non vorrei che quel disco che hai visto fosse quello che io inopinatamente ho regalato a...
Potrebbe essere, ho la foto, te la mando.
Ci ascoltiamo il brano. Grazie, ciao, Enzo, caro. Gentile, ciao.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci turno che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere del catacali. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti. Nell'Irlanda del Nord, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi. Ossessivi
la chiave dei riti tribali. Regni di sciamani e suonatori zingari ribelli. Nella bassa padana, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano vecchi valzer viennesi.
Radio Popolare, Stay Human, giriamo pagina. Baggio è un quartiere di Milano famoso per un organo inesistente. Il famoso organo di Baggio, appunto. Gaetano Liguori è un pianista che ovviamente non suona l'organo di Baggio. Noi ora ci colleghiamo con lui perché ha appena finito di presentare, giusto alla biblioteca di Baggio qua a Milano, la riedizione di un suo storico album. L'album era La cantata rossa per Tal al-Zatar. Gaetano, bentornato sulle nostre frequenze. Gaetano, qual è la notizia?
Dopo 50 anni praticamente mi hanno chiesto di ristampare su vinile La cantata rossa per Tal al-Zatar, che è un brano che avevo scritto insieme a Giulio Stocchi, il poeta, e che aveva la partecipazione anche di Demetrio Stratos, il trio jazz, Concetta Busacca. Diciamo che era un concept album.
C'era anche un bravo batterista, se non ricordo male.
Sì, sì, con mio padre alla batteria.
Esatto.
E Roberto Del Piano al basso elettrico, ecco. E era particolare perché c'era il jazz del trio, il free jazz come si chiamava allora, e poi c'era la voce rock di Demetrio Stratos e poi la poesia militante di Giulio Stocchi. Tutto questo per un massacro di palestinesi che ci fu a Beirut nel 76. Ecco, per cui dopo aver fatto in quella stagione un centinaio di concerti almeno, presentando la cantata rossa per i palestinesi eccetera, che appoggiava il disco come si faceva allora, no? Uh-huh. Nel 2000 proprio il nostro Marcello Lorai e anche te insieme a Radio Popolare ci propose di ristamparlo con la Sensible Record sul CD, e la presentazione ufficiale l'andammo a fare a Beirut proprio, al Salone dell'UNESCO, per l'anniversario di un altro massacro che era quello di Sabra e Shatila, ecco. E naturalmente poi sono seguiti una serie di concerti, tra cui siamo stati anche a Damasco in Siria, a Baghdad, io ero andato quando c'era ancora Saddam Hussein a presentare il disco nei campi profughi palestinesi.
50 anni dopo cos'è successo?
C'è stata la proposta di questa etichetta che si chiama Black Swift, che è un'etichetta che fa solo vinile, per cui siamo ritornati alle origini, cioè l'hanno ristampato su vinile. Abbiamo scritto appositamente, la copertina è uguale, diciamo che è rimasterizzato, è perfetto. Abbiamo fatto un libretto all'interno con tutte le note che ha scritto il nostro Marcello Lorai, per spiegare un po' cos'era questa cosa, che naturalmente i giovani potrebbero anche non conoscerla.
Esatto, perché qua sta il senso anche del lavoro. Tu ricordavi che è uscito qualche decade fa, però sembra un qualche cosa che è necessario che riesca, anzi per fortuna che è stato ristampato, perché l'attualità di questo lavoro, è vero, tu hai detto che racconta l'eccidio avvenuto in un campo profughi libanese in cui erano presenti migliaia di palestinesi, ma purtroppo eccidio di migliaia di palestinesi non è una notizia solo di 50 anni fa, è una notizia anche che continua drammaticamente anche in questi giorni.
Sì, ma la differenza è questa, che mentre allora un eccidio di palestinesi, che si trattava di 2000 palestinesi, fece notizia, ci furono degli artisti come me che dedicarono un disco, ma non ero l'unico, ci fu tutto un movimento dai cantautori ai rockettari ai jazzisti che dedicavano le loro opere all'impegno sociale, come si diceva una volta. Mentre adesso, 50 anni dopo, io mi sento un po' come l'ultimo dei moicani, perché ripubblicando questa cosa e portandola in giro.
E portandola in giro ci sarà occasione non solo di parlare dell'eccidio di 50 anni fa, ma anche del genocidio che si sta perpetrando in questo periodo.
Chiaro che io parlerò del disco, ma poi naturalmente si parlerà della questione palestinese, del fatto che da 50 anni c'è un popolo che non ha patria, eccetera, eccetera, che voi di Radio Popolare ben sapete. Ecco, va bene così. Che adesso ripubblicando, e poi la cosa particolare è che quella che ti fa andare avanti anche a te come musicista, come artista e come cosa, che era un messaggio talmente innovativo anche dal punto di vista musicale, ecco, perché spesso dicevano che la musica politica finiva lì, cioè era una roba da tromboni, eccetera. Invece un disco come quello lì che abbiamo fatto noi con il nostro amico Demetrio, col trio Jet, eccetera, ancora dopo 50 anni ha una sua validità musicale, strutturale e anche sociale, chiaramente.
Grazie Gaetano, ci fermiamo qui e si chiude la prima parte di Stay Human, ritorniamo subito dopo la pubblicità, vi mandiamo uno scampolo, proprio uno scampolo del lavoro di Gaetano Liguori, la cantata rossa per Tal al-Zatar, è uscita la riedizione in uno splendido vinile, accattatevela. Radio Popolare Stay Human, da un pianista, Gaetano Liguori, a una pianista, Olivia Belli. Abbiamo detto più volte che Orson Welles, il nome tutelare per chi fa radio, ha lanciato il motto che la radio mente, però noi siamo sinceri, l'ospite di quest'oggi, Olivia Belli, non è seduta davanti al pianoforte. Colpa di Marco Sambinello, lo diciamo. Però la ringraziamo di essere venuta lo stesso a Milano a trovarci nei nostri studi. Olivia, benvenuta.
Grazie mille, sono molto contenta.
Come incipit abbiamo tenuto in sottofondo qualche nota, dell'inizio del tuo ultimo lavoro, poi le parleremo. Prima un paio di domande per mettere a fuoco anche la tua figura ai nostri ascoltatori. E la più scontata e la più ovvia è: come ti sei avvicinata alla musica e al pianoforte in particolare?
Beh, a casa nostra la musica faceva parte della vita familiare. C'era una stanza, me la ricordo ancora, di vetro all'interno del salotto dove avevamo il pianoforte, i miei fratelli suonavano, avevamo i violini, la raccolta di vinili di mio padre, e quindi era una specie di playground per tutti noi. Io ho cominciato come gioco, era il mio gioco favorito quando ero piccola, e poi a un certo punto mia mamma mi ha chiesto se volevo provare a fare delle lezioni, a vedere se lo volevo fare in modo un pochino più professionale. Avevo circa 8 anni, ho cominciato e da quel momento lì non mi sono più fermata.
I tuoi primi ascolti?
Ma mio padre era un appassionato di musica classica, io mi ricordo dei dischi di Alfred Brendel, le sinfonie di Beethoven e poi una grande passione per Mozart, che sicuramente da ragazzini ha questo effetto dirompente. Mi ricordo anche la prima volta che ho visto il film Amadeus, che poi ho rivisto almeno 50 volte durante le elementari, e così.
Milioni di streaming su Spotify, ma anche Reverb Nation. Sei stata la prima compositrice invitata da Apple Music a curare la playlist Piano Chill, ma anche le playlist di marchi come Starbucks, Radio TV tutto il mondo. Tra tutti questi grandi traguardi raggiunti, a parte l'essere qui a Radio Popolare, qual è quello che ti ha colpito di più, ti ha dato maggiore soddisfazione?
Ma io devo dire che alla fine, io che mi sento principalmente una compositrice e successivamente una pianista performer, forse sono state le grandi collaborazioni con i solisti che ho fatto in questi ultimi anni. Cioè scrivere per un altro artista, cercare di capire la sua identità mantenendo il mio stile, e poi vedere e lavorare insieme sulla realizzazione del pezzo è un'esperienza incredibile.
Un'ultima domanda prima di invece incominciare a parlare del tuo nuovo lavoro. Nella mitica del rock ci sono leggende che narrano del rapporto quasi tra il mistico e il sessuale, tra la rockstar e la sua chitarra. Una pianista non va in tour con il suo pianoforte.
No.
Come fa? Hai un tipo di pianoforte che preferisci? Non mi pare che sia una fondamentalista dei pianoforti di pregio, no? Anche un pianoforte verticale ti può andare bene.
Beh, allora intanto io cerco sempre di preparare il pianoforte come lo voglio io. Anche se naturalmente dipende da quello che trovo in sala, però lo felto perché sto cercando una sonorità che comunque è dentro di me, quindi il pubblico deve entrare nel mio mondo, non sono io che mi lancio verso il mondo esterno. E quindi sì, lavoro sullo strumento insieme a un mio accordatore di fiducia per riuscire a cercare di ricreare quel suono che ho in mente. Poi ho anche la fiducia che spesso nei pianoforti che si vanno a scoprire in giro per il mondo puoi scoprire qualcosa di bello e nuovo che ti può ispirare un nuovo percorso. Se invece sei sempre legato al tuo, rimani a volte un po' schiavo del tuo mondo.
Radio Popolare, Stay Human, in studio con noi quest'oggi Olivia Belli. Qual è l'ispirazione che c'è dietro Diamond, il tuo nuovo lavoro?
Tutto è nato da una domanda che spesso mi facevo: qual è la ragione più profonda di vivere e essere qui? E quindi da qui sono tornata indietro alla mitologia greca e all'idea del daimon spiegata da Socrate, cioè ognuno di noi nasce con questo distributore di destini, con questo spirito che ci spinge a essere quello per cui siamo nati. E infatti lui ai suoi studenti diceva: conosci te stesso, nosce te ipsum, era il loro motto. E poi questo nella religione cattolica è diventata la tua vocazione, il talento che ti viene donato e che quindi tu devi far fiorire, devi prendertene cura, perché solo in questo modo il tuo contributo nel mondo è unico. E anche qui mi collego ad una frase di Madre Teresa: non tutti siamo destinati a cose grandi, ma almeno possiamo fare le nostre cose con grande amore. Quindi quando noi riusciamo a trovare quello che è la nostra essenza ed è il nostro scopo nella vita, lo facciamo con amore, trovando questo amore siamo liberi. E qua è la più grande stato di grazia in cui noi potremmo vivere. E per me questo è un modo artistico di concepire la vita, cioè tu sei creatore della tua vita perché stai realizzando il tuo destino. Ulisse era il simbolo per eccellenza di questo e quindi io l'ho preso a ispirazione di tutto il percorso di Daimon.
Com'è nata l'idea di inserire in parte di questo lavoro un'orchestra d'archi? Oppure è stata un'idea o una necessità?
È stata una necessità perché quando si riflette sul fatto che noi riceviamo un piccolo pezzo di mondo di cui ci dobbiamo occupare grazie al nostro daimon, può essere più o meno grande, dipende di quanto il nostro contributo al mondo risuoni con più persone, volevo creare questa dualità tra l'individuo, il piano solo, e il tutti, il mondo, in questo caso l'orchestra. E quindi è un misto di dialogo, di contrapposizione, a volte di lotte, tra noi e quello che ci circonda. E il piano concerto era la forma migliore per realizzare questo concetto.
Olivia, ci fermiamo un attimo e ascoltiamo uno scampolo dal tuo nuovo lavoro. Era Olivia Belli, un piccolo estratto dal suo nuovo lavoro. Alcuni capitoli sono quasi estrapolati da episodi dell'Odissea. Da dove è nata questa?
Allora, tutta la Ithaca Suite naturalmente sono dei ritratti psicologici dei personaggi all'interno dell'Odissea che Ulisse vuole riunirsi con loro, perché c'è il figlio, c'è il porcaio, c'è la moglie, e ognuno di essi è un modo attraverso cui Ulisse si riconosce, perché lui diventa di nuovo se stesso quando vede che gli altri lo riconoscono. E questo è bellissimo perché a me fa sempre pensare che più che dire cogito ergo su, cioè penso ed esisto, è più bello pensare ti penso, mi pensi, allora esisto. È questa unione tra chi sono io e come tu ti relazioni con me. E quindi sono sette ritratti psicologici ispirati a sette personaggi di Ithaca. Invece il Daimon, il concerto, è diviso in tre movimenti che sono la partenza, the departure, the journey, il viaggio e il ritorno. E questi ci indicano proprio il percorso di Ulisse quando parte felice dall'isola di Calipso, finalmente libero di poter portare avanti il suo destino, ma si ritrova un'infinità di sfide, che è il viaggio, che però è un viaggio che, nonostante tutti gli incontri e tutte le sfide, è un viaggio dentro te stesso, perché sei tu che cresci e ti sviluppi. E poi c'è il ritorno ad Ithaca, però non è tutto perfetto. E quindi il ritorno per me è il ritorno alla nostra essenza, al nostro daimon, che però non è un ritorno che non avrà più lotto, non avrà più crisi, non avrà più problemi, ma è un ritorno però di propositi. Finalmente tu hai veramente la consapevolezza di quello che tu sei, ti conosci, come ci chiedeva Socrate, e quindi c'è questa grazia e questa gioia nel portare avanti il proprio essere.
Dici qualcosa sui musicisti che hanno collaborato alla registrazione di questa suite?
Sì, ci sono tre soliste, donne in questo caso, Eldbjørg Hemsing al violino, una violinista straordinaria che ha questa grandissima vitalità e questo suono luminoso, e infatti le ho affidato Telemaco, il figlio di Ulisse, che è il simbolo della trasformazione, il ragazzo che prende in mano tutte le sue forze, il suo coraggio, affronta il mondo e torna uomo. E la voce del violino di Eldbjørg ha reso perfettamente il carattere di Telemaco. Poi abbiamo Jess Gillam al sax. Lei ha due pezzi, uno è Eumeo, il porcaio, ed è una antica melodia lontana, perché è proprio immaginare Eumeo che guarda il mare dalla sua grotta e si ricorda i bei tempi con Ulisse, e quindi questo canto che viene da lontano. E poi è anche Euricleia, la nutrice, questo affetto che ha cura di te stesso, si occupa di te, ti vuole bene per le tue ferite, per i tuoi problemi, per i tuoi difetti. E poi c'è Raffaella Gromes al violoncello, che ha questa voce così onesta che era perfetta per Laerte, il padre, un uomo ormai perso, ma perché giustamente purtroppo viviamo in un momento in cui è successo a tante persone, ha perso suo figlio. Vive con un dolore che è inimmaginabile, perché infatti non esiste neanche un termine in italiano per definire quando un genitore perde un figlio.
No.
Abbiamo l'orfano, quando un figlio perde un genitore.
Leggevo anch'io qualcosa in questi giorni,
sì,
proprio sulla mancanza di questo
termine, perché è un dolore che non vogliamo nemmeno immaginare. E Laerte lo vive continuamente da anni, e la voce della Raffaella Gromes con questo profondo violoncello era perfetto per far sentire questo dolore che ormai è diventato latente e tu neanche riconosci più. Non è più straziante, è proprio un modo di vivere che ha perso troppo.
Mi è venuto in mente, era qualche commento dopo i fatti di Crans Montana.
Esatto, perché è stata una grandissima tragedia che ha fatto emergere questa cosa, cioè non esiste
una parola
per definire il dolore e che cos'è un genitore senza figli.
Olivia Belli, il tuo impegno a favore dell'ambiente è testimoniato anche dalle tue produzioni. Che idea ti sei fatta del mondo in cui viviamo?
Noi non abbiamo capito che siamo un unico con l'ambiente, e che se trattiamo male l'ambiente stiamo trattando male noi. La natura intorno a noi è una grande maestra, perché ci insegna un'umanità che fuori non c'è e che quindi dovremmo apprendere da lei, dal rispetto che le piante e gli animali hanno tra di loro, dalla capacità di affrontare le avversità che hanno anche loro. Basta pensare alle gelate in aprile, eppure la natura sa trovare il modo di riemergere. Però quello che abbiamo, che manca, e io penso che sia per il fatto che pochi di noi hanno la possibilità di prendersi veramente cura di un pezzo di terra. Io 10 anni fa ho deciso di ritirarmi in campagna perché volevo occuparmi dei miei 4.000 metri di terra da sola insieme a mio marito e miei figli. Quindi abbiamo piantato più di 100 piante, una per ogni pezzo che ho pubblicato, e continuo a fare così. Quindi quando tu te ne occupi e quando tu la ami veramente, allora capisci quanto far star bene lei aiuta anche te stesso. E quindi noi, voglio dire, il problema, poniamo degli insetticidi, anche se non ti interessa i danni che fa l'ambiente, ma dovresti pensare ai danni che fa te stesso, perché è tutto un ciclo, perché poi dopo mangi degli alimenti che non sono più sani, se gli oceani sono inquinati i tuoi pesci non sono più sani, l'aria dei tuoi figli non è più sana. E quindi è questo, noi siamo insieme alla natura, non separati.
E mi hai bruciato sostanzialmente la domanda che volevo farti adesso, cioè se questo tuo amore per la natura entra anche nella tua musica direttamente, ma sostanzialmente hai risposto.
Sì, sì, sì. Anzi, prima è partito, i primi album erano una osservazione della natura che diventavano, sì, che diventava un simbolo metaforico. E poi da lì ho capito come in realtà noi siamo un tutt'uno con essa, e quindi non dobbiamo solo essere ispirati, dobbiamo rimparare a vivere in comunione con essa.
Prima di salutarci e ascoltare un brano che anche qua lascerò scegliere a te, 3 o 4 domande a raffica. C'è un luogo particolare dove vorresti andare a suonare e un artista con cui ti piacerebbe avere una collaborazione?
Beh, a me piacerebbe tanto il Tempio di Selinunte al tramonto, perché è bellissimo, e poi mi piace molto quando c'è una relazione molto forte tra le costruzioni umane e l'ambiente, quando veramente tu vedi come l'uomo è entrato in sintonia con la natura. E musicisti tanti. Adesso la mia più grande... Il mio più grande desiderio sarebbe sì collaborare con un grande direttore come Klaus Maleka. Sto lavorando su un progetto che ha delle forme un po' più grandi e un ensemble più grande. Sarebbe bello poter vedere cosa un grande direttore può tirare fuori da un progetto del genere.
C'è un brano che ti sei trovata ad ascoltare ossessivamente?
Beh sì, tanti, però se dovessi sceglierne uno direi Le Goldberg di Glenn Gould, quelle del 1955.
Un libro o un film dove ti piacerebbe abitare?
I film di Tarkovsky.
Che cosa stai leggendo e dove lo fai in genere?
Allora, vabbè, leggo un po' ovunque e quindi... scelgo il libro in base a dove mi trovo. Se sono per esempio in treno leggo saggistica. Diciamo che adesso sto leggendo Le Memorie di Adriano di nuovo, però le leggo in giardino.
Un regista a cui non riusciresti a dire no se ti chiedesse di fare la colonna sonora per il mio film?
Sì, io non so come si pronuncia, è il regista che ha fatto Le 8 montagne, Felix Grundenberg, qualcosa
sì,
del
sì,
genere. Adesso purtroppo non
ce l'abbiamo chiaro.
Sì.
L'ultima cosa che ti chiedo è, un vecchio adagio popolare recita: mai lavorare con il proprio compagno. Tu lo fai da anni.
Sì.
Come riusciti a conciliare senza problemi il lavoro con la vita familiare quotidiana?
Non è sempre facile, abbiamo avuto anche momenti difficili, però alla fine sono più i momenti belli. Questa unione dove non capisci più dove sei tu o dove sei lui, è come un albero che ha le stesse radici che si sviluppa, anche se però non sempre facile.
Olivia Belli, ti ringrazio e ti chiedo
grazie
di salutarci introducendo tu l'ultimo scampolo del tuo lavoro che andiamo ad ascoltarci.
Okay. Credo che sia giusto far ascoltare Penelope, la moglie di Ulisse, perché a me sinceramente ha insegnato come l'amore sia l'unica forza che ci permette veramente di diventare noi stessi e di affrontare tutte le avversità per esprimerci e ritrovarci.
Ce l'ascoltiamo, l'ultimissima. Concerti, possibilità di vederti dal vivo prossimamente, un sito, un indirizzo?
Vabbè, sul mio sito trovate tutto.
Con questo brano di Olivia si chiude anche la puntata odierna di Stay Human. Un saluto da Claudio Agostoni. torniamo a sentirci sabato prossimo.